La voce di Calliope, 13 incontri con poeti apocalittici e integrati. Di Marco Maria Tosolini.
Buongiorno ai radioascoltatori da Marco Maria Tosolini, che rilancia anche per questa puntata gli echi della voce di Calliope, questa musa delle nove che presiedeva in particolare forme poetiche, vi ricordo, sempre collegate alla musica, nel segno della, come potremmo dire, della generazione, del generare poesia e musica in un senso molto più stretto e vicino di quanto non si pensi o una certa scuola tradizionale ci abbia insegnato, perché in realtà non per qualche anno, per secoli la genesi, o il genesi come si dovrebbe dire dall'aramaico, della composizione poetica è talmente intrecciata con la composizione musicale che nella notte dei tempi in molte civiltà era considerato un unicum, e mai fu più proprio questo discorso riguardante la puntata di oggi, perché abbiamo la fortuna, il piacere e l'onore di avere con noi sì un poeta, ma che io ho conosciuto prima come musicista, e con piacevolissima sorpresa ho scoperto che questo musicista, ancorché strumentista di pregio, aveva questo doppio morbo. Saluto Federico Rossignoli, che ringrazio di essere qui con noi.
Grazie a voi e un saluto a chi ci ascolta.
Dico doppio morbo perché io alle volte, parlando con i musicisti, i miei allievi, dico sempre che il concetto degli afroamericani del blues come infezione positiva che ti infetta ma poi ti scaccia attraverso la pratica del suono del blues, ti scaccia l'infezione, la trasforma in qualcosa di positivo. Allora tu, Federico, hai un doppio morbo, perché nasci chitarrista, ti specializzi nel liuto.
Esatto.
E hai una produzione con un'intensità per me di suoni, di senso e di logos sorprendente, che fra poco ascolteremo negli esempi lettici da nostri attori recitanti, voci recitante. Adriano Giraldi, domanda anche un po' banale, ma tu prima hai cominciato a essere, come posso dire, toccato dalla musica, o simultaneamente, noi non lo sappiamo, anche dalla poesia?
Ma se ci penso, effettivamente le due cose sono nate quasi insieme. Io ho cominciato a occuparmi e a pensare di voler suonare, di voler fare il musicista intorno ai 13-14 anni, e esattamente quasi allo stesso momento ho cominciato anche a interessarmi alla poesia, con i mezzi con cui si può provare a farlo a quell'età. Le due cose sono andate avanti assieme in maniera stranamente parallela, quasi mai si sono influenzate vicendevolmente nella mia esperienza, ma sono cresciute in realtà assieme, cioè quanto più cresceva una, tanto più l'altra seguiva. Nessuna di questi due aspetti soffocava l'altro.
Quindi come due correnti parallele, dove anche la relazionalità profonda forse era un po' inconsapevole, perché alle volte no, ci sono risonanze di cui, come ci insegna Leibniz, l'anima non sa calcolare, ma sono risonanze.
Esattamente, e risonanze è il termine, credo che sia in assoluto più corretto, perché la musica e la poesia, in quello che è la mia esperienza, in quello che faccio io, effettivamente risuonano in maniera simpatica una con l'altra, pur non intrecciandosi in maniera manifesta, ma una non può stare senza l'altra, di certo.
E a proposito poi dei soggetti scelti da te, almeno per quello che ne conosco io, e quelli indicati da te da Spoglia volume secondo, vedo, almeno con mio personale piacere, ma credo di molti che ci ascoltano, che i miti fondativi della nostra civiltà ti pervadono e tu pervadi le parole, perché io andrei subito a sentire chi sono questi miti fondativi, questi personaggi che stimolano la tua creatività poetica. Ascoltiamo tre primi componimenti poetici.
Andromeda. Porto il nome di chi aspetta un uomo da salvataggio. Egli è drago e cavaliere, sono entrambi bestie armate. Temo la mia voce umana quando lo vedrò arrivare. Le sue mani e gli occhi tonti, umidi di sangue e mare. Arianna. Ero piena di grazia, ma non la tenevo per me. Con la voce conducevo fuori dalle ombre, al sole, dove i mortali, quasi non lo fossero, si beano. Ora non ho parole, se non per torcerle in pianto. Solo tronco di un albero lontano, solo il cielo deciso a sgravare il tifone, il cataclisma inatteso sulle spiagge cinte d'erba. Il mio petto prende il largo. Si ha la sola cosa a sopravvivere a questa vita indistruttibile. Atalanta. Su quanto predilige, cosparge cicatrici. E con questa intenzione gira armata, affila gli occhi sul primo porco che incontra, versa il suo primo sangue da una pelliccia selvaggia.
Federico Rossignoli, tre soggetti, tre personaggi, come potremmo dire, che io sostengo anche per chi non ha fatto studi classici, ma probabilmente c'è un risuonare di queste protagoniste di una cultura ancestrale che si è trasformata dentro di noi in tanti modi. Le hai incontrate quando? Perché tutta questa attenzione ai nostri nonni? Io li chiamo i nostri nonni.
Diciamo, anche questo è una sorta di deformazione professionale. Prima accennavi al fatto che ad un certo punto ho abbandonato, tra virgolette, il percorso da chitarrista classico e mi sono specializzato in liuto, quindi musica antica, principalmente liuto rinascimentale. Di conseguenza la riflessione sul passato, su ciò che è stato il materiale genetico che per certi versi, accumulandosi, ha creato quello che noi siamo, anche se spesso per via dei tempi che viviamo oppure per via dell'enorme quantità di materiale, spesso ci dimentichiamo e siamo totalmente inconsapevoli di questo. Io sono stato attratto principalmente da queste tre donne, così come anche da altre, perché cercando di informarmi un po' e volendo scavare un pochino di più su che cosa fossero i miti, mi sono reso conto che sono tracce di antiche esperienze religiose alla fin fine. Dietro ad ogni mito c'è la reliquia di una prassi spirituale, di un tentativo anche di mediare tra comportamenti prepolitici e quindi anche precivili una possibile soluzione con invece un vissuto comune, esattamente.
Un vissuto anche corporeo, perché nei miti fondativi c'è tanto corpo, no? C'è sofferenza, c'è anche alle volte brutalità.
Assolutamente sì, e questo è una cosa che si può rivedere anche nella vita di tutti i giorni, osservando, come capita a me ad esempio, le giovani generazioni, visto che appunto anche insegno musica, i tipi di comportamenti che anche si esplicano tra di loro nelle logiche di gruppo, anche quando sono per conto loro, oppure anche con certe forme quasi shakespeariane, quindi molto classiche e mitologiche, della cronaca o semplicemente del vivere quotidiano. Queste cose non ci hanno mai abbandonato.
Esatto, che poi sono sostanzialmente i soggetti classici nel senso proprio di proporzioni, perché classico vuol dire armoniosamente, esatto, proporzionato, e il classico sopravvive e vive in maniera carsica, no? Difatti mi ricordo il grande regista Giancarlo Cobelli, una volta intervistato, era un uomo coltissimo, mi disse: perché Shakespeare come riferimento per questo tipo di regia? Perché è l'ultimo grande greco classico, no?
Vero.
E se lo sentono gli inglesi, adesso sì, che poi pare che sia anche siciliano. Comunque, ascoltiamo qualcosa che ha a che fare proprio con la classicità, soprattutto rinascimentale, perché il rinascimento è proprio la rinascita della percezione, della consapevolezza classica del mondo occidentale, che a me, nonostante quello che è successo, sta succedendo, piace molto e sono felice di essere un morente europeo. Allora, Eteroclito Giancarli, dopo diciamo chi è.
Va bene,
e
okay,
ascoltiamo.
Thank you.
Siamo a colloquio con Federico Rossignoli, poeta, musicista, liutista, che ci ha dato la straordinaria veramente ricchezza di portarci musiche eseguite da lui, non scelte da lui come gusto, perché eri protagonista di questa esecuzione di un musicista assai poco conosciuto anche fra i musicologi, che ha un nome bellissimo, Eteroclito Giancarli.
Adesso. Esattamente.
Passer mai solitario. Di questa esecuzione fa parte di una produzione, come posso dire, nascente di un CD.
Sì, esattamente. A brevissimo, si parla davvero di fra pochi giorni, dovrebbe finalmente uscire questo disco che ho registrato insieme a Teodora Tommasi, che era la soprano che abbiamo appena ascoltato, insieme alla quale formo questo duo, l'Aquilegia. Ed è un disco che abbiamo inciso ormai nell'ottobre del 2018 a Slivia, tra l'altro. Mm-hmm. Abbiamo voluto dare una panoramica di quelle che sono le trasformazioni della prassi del canto accompagnato al liuto dal primo Cinquecento fino alla fine del XVI secolo, quindi abbiamo autori come appunto il notissimo Bartolomeo Tromboncino, suo figlio Ippolito e l'allievo di quest'ultimo, questo tale Eteroclito Giancarli, del quale si sa molto poco, sono molto pochi i musicologi che si stanno interessando a lui, Griffith, ma anche il nostro Paolo Dacol.
Sì, un fine ricercatore.
Esattamente, esattamente. Che è stato il primo a segnalarci appunto le musiche di questo compositore, che rappresenta veramente l'ultimo bagliore di questa
stagione,
di questa grande tradizione.
Nelle tue poesie, come posso dire, in maniera alle volte esplicita, in maniera invece alle volte più nascosta, ci sono suoni, rumori, ambienti, adesso si dice sound landscape. Sentiamo una ispirata a un personaggio di enorme fascino, che anche quando eravamo bambini e leggevamo l'Odissea o ci veniva raccontata, precipitavamo nella fascinazione per questa Calipso.
Calipso. Sappiate la condanna e il delitto tralasciate. Calipso era esiliata nell'isola di Ogigia. L'amore lo conosce soltanto di nascosto, quando può osservarlo dal buio del suo antro, e non può dirle il sole che forse è qualcos'altro. Sulla costa intorno il caprifoglio, l'olivastro, il corbezzolo, il ginepro licio, il rosmarino, quasi non lasciavano notare il naufrago tramortito e lacerato, lungo la battigia tavolette fradice e forse sangue d'altri. Calipso, dagli occhi macchiati di mare, di verde, trovò i pezzi di quell'uomo che era Odisseo, i suoi muscoli offesi, sanguinanti nelle fughe, le pupille custodite dalla sofferenza e le membra di ogni volontà disabitate. E Calipso era ginestra presa dal grecale. La Nereide tenne a lungo Odisseo sanguinante, disfacendo e richiudendo ogni cicatrice, custodendo le pupille negli aromi, e il cuore a battere in mezzo ai campi di iris. Non accetto che quest'uomo resti solo ventre, costi un crimine peggiore, io lo voglio qui, costi un più crudele esilio, io lo voglio eterno. Solo un Dio poteva sciogliere la situazione. Ogni ventre brama in fondo diventare eterno. Hermes tolse il cuore dal terriccio cupo e secco, lo ridiede a Odisseo e chiese a mani sporche: «Se il tuo cuore chiama, tu che cosa gli rispondi?»
Musiche di Ippolito Tromboncino, Io moro amando. Abbiamo tenuto assieme l'ascolto, la lettura della poesia Calipso di Federico Rossignoli qui con noi e anche l'esecuzione di Io moro amando, perché sono due storie d'amore, due storie di sofferenza e Odisseo qui è descritto con una dimensione straziata, ma c'è anche l'elemento lirico e la visione dei campi di iris, cioè questa sorta, lo chiamerei, di contrasto drammatico fra le parti sanguinanti, no? E le parti invece più, come posso dire, prevedibilmente poetiche, quando si parla di piante, di vari tipi di piante. Io moro amando di Tromboncino, come lo descriveresti come brano, come lo commenteresti?
Una sorta di trasposizione in musica altrettanto drammatica, anche nella prassi, diciamo, rinascimentale, sebbene di un maturo rinascimento, perché siamo già nella prima parte della seconda metà del Cinquecento, ecco. Il contrasto tra un corpo che è sempre presente ed è sempre sofferente e sanguinante, calato però in un contesto quasi con dei riferimenti naturali, non nel testo ma nella musica, perché è un fiorire, appunto, sì, che tende in qualche modo a nascondere e a lenire per certi versi.
Termine che era molto usato nel Rinascimento, no?
Esattamente.
Per non parlare dei fiori musicali di
Frescobaldi.
Sì.
Esattamente.
E poi, da musicista, però, tu, secondo me, lavori correttamente, come dovrebbe fare uno che fa componimenti poetici, bene sulle forme, le strutture, i metri. Ascoltiamo, a proposito di questo, la terza lettura che è una serie di brevi poesie sempre su questi personaggi che non finiranno mai di stupirci per intensità e che sono senza tempo.
L'Eda e il cigno. Su di me si spegne il volo. Il mio corpo è sua custodia. Dalle gambe al collo, il collo lungo è fiume che si ingrossa, poi spiegato si disperde. Mi rimango contemplata, piume fra le cosce, e covo la vendetta, senza alcun rancore. Menelao. Lei non mi ha lasciato. L'amore se l'è presa, l'ha condotta via, schiava, e la tiene in sposa dietro mura di corpi vigorosi e bronzo, le porte splendenti ben serrate. Le mura si abbattono, i corpi si svuotano. Si può far tutto questo restando amorosi? Io credo di sì. Intanto uccido. Diomede, mi chiesero, che hai fatto? Quel che faccio è battermi. Non è affar mio e nemmeno il sorriso che mi sbecca il volto. Dirò che è una dea a concedermi di farle da bipenne, spada e scudo. Ella è casta e feroce. Deride le mie ferite, graffi alla mano o aste nello stomaco non cambia. Mi solleva dalla morte, per i lunghi capelli mi tiene, finché reggerà la chioma il corpo armato. Com'è dura farsi lievi. Aiace. Questo pino presso il mare, sottile, non si vede più. È resina odorosa e ombra. Lungo l'arenile il sole lascia solo il mio dolore. Ciò che ognuno sa, nessuno veda. Orrido è mutare il pensiero in gesto, eppure sarebbe la breve strada. Ali in fiamme di civetta, tra le corna della luna, vacca tiepida del cielo, messa a pascolo sul filo della lama denudata. Già mi vedo lungo il fiume, che mai più potrò lasciare. Lo potrei se qualche voce dietro a me dicesse «Aiace!». Una voce lo dovrebbe, ma senz'unta tace. Elena. Mi lasciai trovare nuda, perché il sangue non sporcasse i vestiti e rimanesse dietro a me qualcosa di pulito, testimone che la luce non potevo rifiutare. Qui, tra i seni, c'era il solco per la spada, per piantarla. Sciocco, debole maschiume, la mia nudità divenne torre indurita dagli scudi. Furono da allora queste altezze, le segrete, dove mi rinchiusi.
E la domanda è a Federico Rossignoli, autore di queste parole così evocative e senza tempo, sono ancora fra di noi?
Sì, decisamente sì. In parte abbiamo anticipato prima quello che penso, insomma, ma quello che è diciamo, sotto gli occhi di tutti a voler vedere bene. Tutto ciò, sebbene lontano, sebbene ormai improponibile e irraggiungibile, è fondativo del nostro tempo, della nostra civiltà, per molti versi. Diciamo molto più banalmente, l'idea di cominciare a lavorare su questo patrimonio mitologico mi è venuta da quella vecchia collana di Marsilio, Le variazioni sul mito. Mi ha sempre affascinato il fatto che questi miti, questo materiale che era già stato, diciamo, utilizzato dai classici, potesse essere riutilizzato continuamente e con tutte queste variazioni attraverso i secoli, veramente, fino ad arrivare alla nostra contemporaneità. Ho sentito il bisogno irrefrenabile di fare parte di questo, di questa enormità.
Di fatto pensavo che questa enormità, da un lato è un'enormità, dall'altro almeno io la sento una cosa molto familiare.
Sì.
È la nostra identità più antica, più profonda, più riconoscibile.
Esattamente, come spesso accade quando ci confrontiamo con ciò che ci riconosce, tendiamo ad allontanarci.
E adesso un testo inedito che si intitola Sestina di Gent.
Sestina di Gent. Vedranno tutti sorgere dal buio la rinuncia umana di fronte alle ali, il patto sciolto allo sboccio del fiore sui rami del divieto. Nel giardino, abitato dal sole, il passo lieve conduce a un intatto noi, al cielo. Come è stato già scritto, un altro cielo sarà steso a fare inatteso buio. Nel costato spoglio passerà lieve il vento che spezza e sostiene le ali. Parrocchetti fuggiti dal giardino in spalla all'angelo armato di fiore. Rimarrà senza nome detto fiore, come stella ancora mai vista in cielo. Reciso senza scelta dal giardino, eccolo in testa a disperdere il buio e guidare il corteo munito d'ali ripiegate lungo la schiena lieve. Rischiara un corpo molto meno lieve per la carne tolta e disfatta in fiore, una balena che sembra abbia le ali, così enorme da occupare il cielo. Proprio quando il sole fuggiva il buio, vidi le ossa sospese nel giardino. Pareva un padiglione nel giardino, la bianca carcassa. Com'era lieve, era respiro e volontà nel buio. Tanta immensità si assemblata al fiore, sfidava, digrignando i denti, il cielo, vietava di volare alle nostre ali. Per guardare in basso servono le ali, l'occhio dello storno sopra il giardino, e mani vuote tese verso il cielo, dicono quanto sono solo e lieve. Lo dice l'ape lontana dal fiore, il sonno quando non mi trova al buio. Sorgeremo allora dal buio lieve, sino al giardino che tracima in cielo. Ma meno d'un fiore durano le ali.
Qui, Sestina di Gent, c'è un cambio di registro rispetto alla lettura così mitico esplicitata di poco fa. Che cos'è Sestina di Gente? E mi sembra di percepire una specie di discesa nel bitos, cioè di sensazioni più abissali.
Esattamente, hai colto perfettamente. Diciamo che questa Sestina, così come anche altri inediti sui quali sto lavorando, sono la diretta conseguenza di un percorso nato con Spolia volume 1. Nel primo volume, entrambi i volumi sono ovviamente dedicati al recupero mitologico, nel primo volume c'era una dimensione più narrativa, nel secondo più simbolica, ma sempre di qualche cosa di molto molto antico, con questa Sestina, che appunto è una delle forme chiuse più difficili e maledettamente complicate, ho voluto cercare di andare ancora più a fondo nell'iconografia anche che ci è più vicina. Questa l'ho scritta proprio a Ghent, cioè a Gand, dove in Belgio, dove è conservato il Politico dell'Agnello Mistico di Van Eyck.
Esatto, uno dei posti più intensi del Nord Europa, artisticamente parlando.
Esattamente. E proprio perché ero stato, sembrerà una spiegazione un po', un'esegesi un po' troppo romantica, però è stato così, c'era talmente tutto e c'era talmente tanto all'interno della Basilica di San Bavone, insomma, che ho pensato che uno dei modi che potevano risultarmi più facili per esplicare tutto questo era una forma chiusa che però avesse continuamente delle rifrazioni che tornavano,
certo,
ma sempre diverse, come
certo,
appunto la Sestina lirica.
Io ringrazio Federico Rossignoli e ci salutiamo, lasciando però la parola di nuovo alla poesia, con un terzo gruppo di letture da 39 giorni, e anche questa è nuova produzione, e lasciamo ai radioascoltatori il piacere di gustarle, a cui seguirà in chiusura di trasmissione un ascolto della Volta francese quarta di Giovanni Antonio Terzi, sempre nell'esecuzione di Federico Rossignoli e in duo con Teodora Tommasi, e nuova produzione. Noi ringraziamo Stefania De Maria per la cura registica del programma e Riccardo Ostojic per le alchimie sonore, invitando chi scrive poesia anche in maniera spontanea a lavorare sulla forma, perché la poesia è una composizione, non è semplicemente uno sfogo letterario. Questo può sviluppare cose straordinariamente intense dentro di noi, sia dal punto di vista razionale, poi meta-razionale. Un saluto da Marco Maria Tosolini, ci diamo appuntamento per un'altra incursione nella poesia fra apocalittici integrati, e saluto il mio amico più apocalittico, per fortuna che integrato, che è Federico Rossignoli. Grazie.
Un saluto a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
Senza riposo, alle mie mani piene, manca solo un'arma, che sia paura, furia, gioia o altro che alla natura paia utile. Ma cosa le viene ad armarmi? Restituirei la vita per saperlo. Saputolo, in effetti, che avrei da vivere? Per quali affetti dovrei giocare ancora una partita che squalifica qualsiasi emozione, dove tutto è domestico, ogni azione o cenno? Certo che è dura restare, e nessuno spiega mai come fare. Ma vorrei continuare a ragionare di cose fatte e poi lasciate andare. Di cose fatte e poi lasciate andare sono sazio. Tra loro alcune tornano a veglia quando sono morto, ornano il letto e non si vogliono scansare mentre carico la moca. Le guardo come 557 anni or sono. Faceva molto caldo a luglio. Arsi come adesso ardo a fissare il cielo, dipinto, saldo sopra l'altare. Linee d'oro strette tracciano sui lapislazzuli rotti le stelle. Ti ricordi quante prove andate a vuoto? Quante vuote notti? Qui starò bene. Il cielo volge altrove. Magistrale. Gran parte di me se l'è presa il mare. Intendo quello che non m'appartiene, e senza dar troppo nell'occhio tiene ancora in piedi questo corpo. Rare sono le volte in cui provo a pensare al sangue che mi scorre nelle vene senza riposo, alle mie mani piene di cose fatte e poi lasciate andare. Qui starò bene. Il cielo volge altrove lo sguardo che ogni cosa rende spoglia, tanto grande da non avere un dove. La luce vibra immobile al frinire delle cicale. In questo luogo ha voglia di restare ogni intento di partire.